Partiamo subito con la gara di questa sera 20:45, ossia Verona-Milan, partita importantissima per Fonseca e i suoi. Allora, per il Verona Francesco Galbagni, per il Milan Antonello Gioia.
Dopo un'importante vittoria salvezza in casa del Parma, l'Hellas Verona del confermato Paolo Zanetti affronta il Bentegodi, il Milan di Paolo Fonseca. Il tecnico ex Empoli e Venezia dovrebbe confermare il 3-4-2-1 dell'ultima uscita, con Montipò tra i pali, Davidovic, Coppola e Ghilardi i tre della linea difensiva, con Ciacciua largo a destra e Lazovic a sinistra. In mezzo al campo conferma invece per la coppia composta da Duda e Belaiane, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo, con Arrui che sarà ai box per l'infortunio del legamento crociato, spazio al capoverdiano Dylan Loce, livramento dal primo minuto sulla tre quarti, al fianco di Thomas Suslov a supporto di Amin Sar, che potrebbe essere nuovamente preferito ad Kasper Tengstedt.
Sconfitta contro l'Atalanta, pareggio contro il Genoa, contestazione fortissima della tifoseria e ben 8 infortunati. E in questa situazione direi assai critica che il Milan giocherà questa sera a Verona nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A, cercando di risalire dal 8° posto in classifica. Fonseca è in bilico, però insomma non ha tanta scelta di formazione. Nonostante questo, le sorprese non mancheranno. Confermata la seconda panchina di fila per Teo Hernandez, e poi una sorpresa tattica perché non gioca Liberali, che va in panchina assieme a Francesco Camarda. Al suo posto c'è Reinders da trequartista, quindi la linea di trequartisti dietro Abram, con Terracciano adattato a centrocampo assieme a Fofana. Quindi Maignan in porta, Royal, Gabbia, Ciao e Jimenez a centrocampo, Fofana e Terracciano, poi Abram di punta supportato da Leao, Chukwueze e Reinders.
Savorin Palomeni, come finisce Verona-Milan?
Partita difficile per il Milan. Il Verona non ha mai pareggiato in questo campionato, dunque al Bentegodi Verona-Milan pareggiano, segno X.
Andiamo al match di sabato alle ore 15, c'è Torino-Bologna per il Torino, Emanuele Pastorella per il Bologna, Leonardo Bosello.
Dopo i 4 punti conquistati in trasferta tra Genova ed Empoli, il Torino torna a giocare davanti ai suoi tifosi all'Olimpico Grande Torino, dove non vince dallo scorso 25 ottobre. Il tecnico Vanoli ha chiesto alla sua squadra continuità di risultati, ma ha anche preannunciato qualche piccolo problema per Sosa e per Ricci. Entrambi verranno valutati durante la rifinitura, ma la sensazione è che possano recuperare per la sfida contro il Bologna di sabato pomeriggio alle 15. Chi mancherà sicuramente è Coco, squalificato, con Vanoli che ha spiegato come il sostituto sarà Maripan, quindi il cileno giocherà nella difesa a tre tra Valukiewicz e Masina davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo, dicevamo, di Ricci e di Sosa, che salvo sorprese dell'ultimo minuto partiranno titolari. A destra dovrebbe giocare Pedersen, la mediana sarà completata da Linetti e probabilmente da Vlasic. In attacco si torna al passato, quindi con la coppia Sanabria-Adams.
Entrare in Europa è un obiettivo del gruppo e della società, questo ha detto Vincenzo Italiano nella conferenza stampa prepartita di Torino-Bologna, prossimo match dei rossoblù domani alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i Granata di Vanoli. I rossoblù infatti arrivano dall'ottima vittoria contro la Fiorentina per 1-0 e vogliono rimanere agganciati al treno europeo. Vincenzo Italiano non avrà Dan Ndoi, fuori per infortunio, indisponibili anche i Lungo De Genti e la Susi, Cambiaghi e Debischer, mentre rientrano tra i convocati Orsolini e Miranda. Probabile 4-2-3-1 con Skrupski in porta, quindi difesa 4 da destra a sinistra con Holm, Beukema, Lukumi e Likoyannis. In mezzo al campo Povega e Freuler, mentre sulla tre quarti confermato il tridente di trequartisti che si è visto nel secondo tempo con la Viola, quindi Dominguez, Ferguson e Odgaard dietro a Santicastro. Studio
Savoni Palomeni, il risultato di Torino-Bologna.
È difficile battere il Bologna, dunque buon momento del Torino che è andato a vincere Empoli nella scorsa giornata. Pareggio anche qui, Torino-Bologna, segno X.
Sempre sabato ore 18, altro match importante tra Genoa e Napoli. Per il Genoa Franco Avanzini, per il Napoli Fabio Tarantino.
Alla ricerca della prima vittoria stagionale casalinga. È il titolo che si potrebbe dare ad un film incentrato in questo periodo su Genoa. Ma l'ultima avversaria del 2024 al Ferraris, visto l'inizio alle ore 18, non sarà delle più semplici. Arriva infatti il Napoli di mister Antonio Conte. Con l'avvento della nuova proprietà rumena, presieduta dal numero 1 Suciu, il futuro della società rossoblù sembrerebbe meno nebuloso. Il patrono rossoblù non sarà domani a Marassi a seguire la sua squadra. Intanto in campo mister Vieira non cambierà molto rispetto all'11 visto a San Siro contro il Milan. Probabilmente l'unico cambio dovrebbe toccare la difesa, con Sabelli al posto di Vogliacco. Poi occhio a Gaston Pereiro, valutato dal tecnico per un possibile ingresso in squadra sull'auto offensivo di destra. Ma a grandi linee dovrebbe essere confermata la squadra che ha pareggiato contro il Milan. Questo quindi l'11 probabile: Leali, Sabelli, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badel, Tosby, Zanoli, Pinamonti, Miret.
Per l'ultima trasferta del 2024 del Napoli, Antonio Conte dovrà valutare diversi calciatori che non ci saranno. A partire da Buongiorno Infortunato, il grande dubbio chi al suo posto accanto a Rachmani. C'è da giorni un favorito, è Juan Jesus, e quindi il Napoli si schiererà con il classico 4-3-3, con la prima novità in difesa, Maretti in porta di Lorenzo Rachmani, appunto il brasiliano, a sinistra ovviamente Olivera, a centrocampo nessun dubbio Lobotka, Ganghissà e McTominay, in attacco Kvaratskhelia ancora in dubbio, ma comunque ove mai anche dovesse entrare nella lista dei convocati ci sarà Davide Neres al suo posto a sinistra, confermatissimo dopo l'ottima prova contro l'Udinese, Lukaku il centravanti di riferimento, a destra come sempre Matteo Politano. Calcio d'inizio alle ore 18 contro il Genoa di Vieira, che ha affrontato due volte Conte da allenatore, Tottenham Crystal Palace, due gare, 7 gol fatti dal Tottenham, 2 vittorie per Antonio Conte. Studio.
Trasferta insidiosa per il Napoli di Conte a Genoa, come finisce Stefano Formani?
Ma altro pareggio, il terzo per quanto mi riguarda, Genoa-Napoli segno X.
E andiamo invece al match di sabato 20:45 su DAZN Sky, Lecce-Lazio per il Lecce Filippo Verri, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
Dopo il successo casalingo col Monza c'è un'altra partita al Via del Mare per il Lecce, che ospita la Lazio dell'ex Baroni, gara nella quale mister Giampaolo dovrà fare a meno degli infortunati Gaspar, Gallo e Banda e del fuori rosa Pelmard, mentre non ci sono squalificati. Potrebbe essere confermata in blocco la formazione vista contro il Monza, dunque 4-3-3 con in porta Falcone, in difesa Gilbert, Jean, Baschirotto e Dorgu, anche perché non vi sono ulteriori pedine difensive se non Bonifazi, tornato soltanto in settimana in gruppo. A centrocampo Ramadani spera di strappare un posto, però restano in vantaggio Berisha, Koulibaly e Rafià, mentre il tridente appunto dovrebbe essere confermato con Morente, Kristovic e Pierotti. Rebic pronto a subentrare.
La Lazio deve reagire dopo la netta sconfitta interna contro l'Inter di lunedì sera. Baroni deve fare i conti con il KO di Vesino, che non tornerà a disposizione prima di fine gennaio per una ricaduta all'infortunio subito contro l'Udogores in Europa League con l'assenza dell'Uruguaiano. È difficile immaginare una Lazio con il centrocampo a tre. Per questo Baroni insisterà sul 4-2-3-1, con qualche novità rispetto a lunedì sera. Un cambio atteso in difesa, dove davanti a Provedella sarà confermata la coppia centrale, composta da Gil e Patrick, con l'ex Barcellona preferito a Romagnoli. Sulle corsie Tavares è confermato a sinistra e Lazzari, che torna dal primo minuto al posto di Marusic sulla destra, confermata la cerniera davanti alla difesa, composta da Rovella e Guendouzi. Sulla tre quarti invece importante il rientro di Paiedia al posto di Pedro. Sugli esterni conferme per Isaksen e Zaccagni, gli unici che hanno fatto vedere qualcosa di buono nel naufragio contro l'Inter, con Casseggia che torna dalla squalifica e sarà il terminale offensivo al posto di Noslin. A voi studio.
Stefano Palomeni, una Lazio che deve dimenticare il pesante 6-0 della scorsa giornata.
E così sarà reazione da parte della squadra di Baroni, dunque la Lazio andrà a vincere a Lecce, Lecce-Lazio segno 2.
E andiamo al match, al lunch match delle 12:30 di domenica, Roma-Parma, per la Roma Gabriele Chiocchio, per il Parma Tommaso Rocca.
Il nuovo stop a Como ha riportato nuovamente la Roma in una zona pericolosa di classifica e dunque nel lunch match contro il Parma ai giallorossi serve più che mai una vittoria, anche per dare seguito a quel che di buono si è rivisto in Coppa Italia contro la Sampdoria. Ranieri metterà in campo il suo consueto 3-4-2-1, con Svilar tra i pali e Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa, anche se lo spagnolo tornerebbe in panchina in caso di recupero di Hummels. A centrocampo, Koné è tornato ad allenarsi in gruppo e riprenderà il suo posto insieme a Paredes, con anche lì e uno tra Abdoulhamid e Salemakers sulle fasce. In caso di utilizzo del saudita, il belga, ormai imprescindibile, tornerà sulla tre quarti insieme al Sharawi, con davanti uno tra Dybala e Dovbik. In caso opposto, gli ultimi due citati scenderanno insieme in campo per una squadra a trazione offensiva.
La brutta sconfitta contro l'Hellas Verona è stata una dura batosta per il Parma, che ora è chiamato ad un riscatto immediato a partire già dalla sfida di domenica contro la Roma. Importante tornare subito a far punti per allontanare le critiche e le contestazioni e ritrovare un po' di serenità nell'ambiente. L'infermeria però rimane molto affollata. Pecchia perde Estevez per un problema muscolare riscontrato contro l'Hellas Verona e non recupera nessuno degli infortunati. Non cambia il modulo, confermato il solito 4-2-3-1, ma potrebbero cambiare gli interpreti. Davanti a Suzuki infatti dovrebbe tornare la coppia del Prato Balog, con Aino largo sulla destra e Valeri a sinistra. In mediana sarà Keita ad affiancare Som, mentre in posizione di trequartista Hernani è in ballottaggio col giovane Hai Mohamed. Largo sulla destra spazio ancora per Dennis Mann, mentre a sinistra ballottaggio 3 tra Alquist, Mihaila e Cancellieri, con il rumeno leggermente in vantaggio. In attacco invece ci sarà ancora Bonny, chiamato ad interrompere un lungo digiuno. Studio.
Stefano Palomeni, match è delicato anche questo. Roma-Parma come finisce?
Ma la Roma è chiamata a vincere senza se, senza ma. Dunque la Roma batterà il Parma. Roma-Parma segno 1.
Verona-Cagliari, il match delle ore 15 di domenica. Per il Verona Daniele Najar, per il Cagliari Giancarlo Cornacchia.
Piove sul bagnato in casa del Venezia, e dopo il pareggio beffa ottenuto dalla Juventus nei minuti finali della sfida a Torino, che aveva fatto presagire ad un'impresa poi sfumata soltanto nei minuti finali, è arrivata la tegola dell'infortunio grave rimediato da Svoboda, rottura del crociato per lui, il giocatore più utilizzato da Eusebio Di Francesco, che ora dovrà fare di necessità virtù e serrare i ranghi per affrontare al meglio l'ultima sfida prima di Natale, quella contro il Cagliari, da non sbagliare dopo gli scontri diretti che hanno portato solo un punto fra Lecce, Parma e Como. Nel 3-4-2-1 di Di Francesco verrà dunque dirottato Izzas al centro della difesa, con Altare e Sverco a completare il trio davanti a Filip Stankovic. Zampano ed Ellerson confermati sulle due fasce. Aps potrebbe ritrovare spazio dopo le due recenti assenze, una per infortunio e l'altra per scelta tecnica soltanto a partita in corso. Vicino a Nicolussi Caviglia dunque ancora spazio ad Andersen. Oristani e Busio dovranno poi ispirare Poyanpalo. Da valutare infine le condizioni di Raimondo e Sagrado, che hanno lavorato ancora a parte.
Match di altissima tensione allo stadio Penso, dove Venezia e Cagliari dovranno necessariamente ottenere i tre punti per cercare di non rimanere incollati al fondo della classifica. Davide Nicola deve fare i conti con un attacco che non segna. Quella contro la Juventus in Coppa Italia è stata la terza gara consecutiva in cui il reparto offensivo non ha timbrato il cartellino. Per cercare di risolvere il problema sarà ancora Piccoli a guidare l'attacco nel 4-2-3-1, tre centrocampisti avanzati con Zortea da una parte, Felici dall'altra, considerato l'infortunio di Luvumbo, e Gaetano, a cui verrà concessa ancora una chance per sbloccarsi. Marina dopo i due mediani davanti alla difesa a 4, composta da Zappa a destra, Augello a sinistra, Mina e Luperto al centro. In porta ancora una volta Alan Sherry. Studio.
Chiedo venia naturalmente Venezia-Cagliari, come finisce Stefano Impallomeni?
Vedo il Cagliari in leggero vantaggio, dunque vittoria del Cagliari, Venezia-Cagliari segno 2.
Andiamo a Atalanta-Empoli, le match delle ore 18 su DAZN e Sky. Per l'Atalanta Lucio Marinucci, per l'Empoli invece Simone Galli.
C'è Scende in campo l'Atalanta domenica 22 dicembre alle ore 18. Nerazzurri che provengono da 10 vittorie consecutive per mettere nel mirino quota 40 punti e blindare il primo posto in classifica. Indisponibili da segnalare come sempre Scamacca e Scalvini, mentre unico squalificato il capitano Martin De Ron. Per il resto il modulo di riferimento per Gasperini è il solito 3-4-2-1 in porta Carnesecchi, 3 di difesa Kosonu, Ien e Kolašinac, linea 4 con Bellanova ed Ederson, mentre Pasalic e Zappacosta partono avanti nei ballottaggi rispettivamente con Brescianini e Ruggeri. Pacchetto offensivo invece con De Ketelaere e Lookman a supporto di Matteo Retegui.
Per la sfida contro l'Atalanta, D'Aversa deve fare a meno anche di Solbakken, operato alla spalla. Si allunga quindi la lista degli indisponibili in casa azzurra. In difesa sarà assente per squalifica De Sciglio, quindi viene confermata in toto il trio composto da Goglicizze, Ismaili e Viti. Sulle fasce a centrocampo agiranno come di consueto Giasi a destra e Pezzella a sinistra. C'è invece qualche dubbio in mediana, dove torna Henderson dalla squalifica e potrebbe insidiare Anjorin. Sembra invece in vantaggio in questo momento, anche per le condizioni non perfette del capitano, Malè nei confronti di Grassi. Sulla tre quarti potrebbe esserci la conferma di Cacace in questo inedito ruolo insieme ad Esposito, mentre il terminale offensivo sarà Colombo, vista la lunga degenza di Pellegri. Studio.
Caro Stefano Pallomeni, Atalanta-Empoli come finisce?
Sarà una partita facile per l'Atalanta, ma portare a casa anche questa partita l'Atalanta, undicesima vittoria consecutiva. Atalanta-Empoli segno 1.
Monza Juventus 20:45 di domenica. Per il Monza Federico Ferrario, per la Juventus Camillo De Michelis.
È appena terminata la conferenza stampa pre-Monza-Juventus di Alessandro Nesta, lo stesso Monza-Juventus che 2 anni fa svoltò la storia del Monza, la storia del Monza in Serie A. All'epoca c'era Raffaele Palladino sulla panchina del Monza. Chissà se questo match di domenica sera potrebbe segnare anche un cambiamento nella storia tra Nesta e il Monza in generale con la Serie A. È un Alessandro Nesta che, come al solito, dovrà far fronte alle tante assenze, a partire ovviamente da Djuric là davanti, ma partendo dalle retrovie, solito 3-4-2-1 con Turati fra i pali, in difesa Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni, con Caldirola indisponibile molto probabilmente, a centrocampo Bondò e Bianco con Birindelli e Kyriakopoulos sulle fasce, in attacco Maldini è squalificato e quindi presumibilmente agiranno Caprari, Dani Mota e per l'appunto Maric, che sostituirà l'infortunato Milan Djuric.
La Juventus domenica 22 dicembre tornerà in campo per sfidare il Monza nella 17ª giornata di Serie A. Thiago Motta sarà ancora in emergenza, visto che Douglas Luiz, Cambiaso e Rui non dovrebbero recuperare. A queste possibili assenze si aggiungerà anche il forfait di Weah, che ha rimediato una lesione di basso grado alla coscia destra nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Per la gara contro il Monza, Thiago Motta confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Di Gregorio. In difesa c'è qualche dubbio, infatti McKennie ha fatto bene sulla corsia di sinistra e potrebbe essere confermato, mentre Danilo potrebbe spostarsi a destra per permettere a Savona di riposare. In mezzo spazio a Gatti e Kalulu. A centrocampo dovrebbero agire Locatelli e Thuram, con Cobb Mainers che dovrebbe tornare sulla tre quarti insieme a Consensao e Yıldız. In attacco giocherà Vlahović. In panchina Thiago Motta avrà Nico Gonzalez, che è una risorsa offensiva molto preziosa per la Juventus, visto che può ricoprire indistintamente tutti i ruoli offensivi. Studio.
E rigiro subito il eventuale risultato di questa partita, Stefano Palomeni, Monza-Juventus.
Vincerà la Juve, Monza-Juventus segno 2.
Andiamo a lunedì, perché alle 18:30 la Fiorentina ospita l'Udinese. Per la Fiorentina Dimitri Conti, per l'Udinese Davide Marchiol.
Vi spiegata la Conference League, almeno il girone, la Fiorentina torna a pensare al campionato e nello specifico alla sfida del lunedì contro l'Udinese nel 4-2-3-1. Palladino ha qualche dubbio, non ce l'ha in porta dove ritrova De Gea, così come non ce l'ha sulla fascia destra dove Dodò è squalificato ed è quindi pronto al debutto in questo campionato Kayode, al centro Comuzzo con Ranieri, sulla sinistra Gosens. Era febbricitante Cataldi, ma dovrebbe poter rientrare ed affiancare dal primo Adli a centrocampo, così come ci si attende che Beltran rifiati in favore di Sottil, anch'esso non al meglio causa sintomi influenzali. C'è tempo comunque per rimettersi, dovrebbe farcela Gudmundsson dietro Moise Kean, mentre sulla corsia destra avanti Colpani rispetto a Iconé.
L'Udinese si prepara a tornare in campo lunedì al Franchi contro la Fiorentina dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter. Una gara di Coppa che ha lasciato qualche buona notizia però a mister Kostarunic, perché Alexis Sanchez è finalmente recuperato e ha giocato i suoi primi minuti in questa sua seconda avventura bianconera. Difficile vederlo dal primo minuto, ma il cileno ormai ha smaltito il problema al polpaccio e presto sarà nelle rotazioni. Per quanto riguarda la probabile formazione, quindi si dovrebbe restare con un 3-5-2 con Sava in porta, in difesa i favoriti sono Christensen e Giannetti per affiancare Biol, sulle fasce Eizibue e Zemura, in mezzo al campo recuperato Lovric dopo l'acciacco muscolare che l'ha fermato durante la gara con il Napoli, insieme a lui e Kellenkamp e Karstrom, la coppia d'attacco sarà Toven-Lucca. Studio
Stefano Polomani, Fiorentina Udinese.
Vince la Viola, Fiorentina Udinese segno 1.
Andiamo all'ultima partita della 17ª giornata, lunedì sera alle 20.45. I campioni d'Italia dell'Inter ospitano il Como. Per l'Inter Ivan Cardia, per il Como Mario Molteni.
Simone Inzaghi deve fare ancora meno di Acerbi e Pavard, il primo potrebbe rientrare nell'ultima dell'anno contro il Cagliari in vista di un provino in ottica Supercoppa. Assente oltre al terzo portiere Di Gennaro anche Nicolò Barella, escluso un recupero lampo. In difesa tornerà De Vrij nella posizione di centrale, in porta ci sarà ovviamente Sommer con Bissek che riprenderà il suo posto sul centro-destra. Sul centro-sinistra straordinari in vista per Bastoni, le alternative porterebbero ad adattare in quella posizione Carlos Augusto o Darmian, sono soluzioni che comunque si possono valutare. Riprenderanno possesso delle fasce Dumfries e Di Marco. Frattesi è favorito su Zielinski per sostituire Barella nel centrocampo con Çalhanoğlu e Mkhitaryan. In attacco tornerà la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l'attaccante argentino ha rimediato soltanto una volta nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese.
È un Como carico quello che lunedì sera giocherà a San Siro contro i campioni d'Italia dell'Inter. I ragazzi di mister Cesc Fabregas, dopo l'entusiasmante 2-0 ottenuto contro la Roma, non vedono l'ora di tornare a giocare in campo e provare a portare a casa punti importanti. Certo, la formazione azzurra è consapevole che sarà un'impresa difficilissima, ma quest'anno il Como contro le grandi ha sempre fatto bella figura, tranne contro la Lazio. Il mister Lariano confermerà ancora una volta il consueto modulo 4-2-3-1. Tra i pali Pepe Reina, la linea difensiva composta da Van der Bremt, Goldaniga, Kempf e Barba. A centrocampo potrebbe esserci fin dall'inizio Sergio Roberto, dopo che ha giocato un quarto d'ora nella partita casalinga contro la Roma, in coppia con Da Cugna, che ben si è comportato in queste ultime settimane. In avanti il consueto modulo Fadera, Strefezza, Nico Paz a supporto della punta Belotti. Studio.
Ci siamo, ultima partita, Stefano Palomani, Inter Como.
Vincerà l'Inter, Inter Como segno 1.
E abbiamo terminato anche il giro dei campi della 17ª giornata di Serie A.